Trump chiama Putin, pace in Ucraina in vista, attacco a Monaco alla vigilia del vertice sulla sicurezza. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
US President Donald Trump said that Putin is ready to begin peace talks over Ukraine.
We had a great call and it lasted for a long time, over an hour. I also had with President Zelensky a very good call.
As the war approaches its third anniversary, our message is clear. The bloodshed must stop and this war must end.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
L'attualità internazionale è il vostro pane, anche per voi nessun luogo è lontano, se sono due sì, ancora una volta ben ritrovati, buona giornata, i saluti arrivano da parte mia, da parte di tutto il team di Nessun Luogo Lontano, Antonio Tale, Andrea Macchioni, Valentina Ternullo, Giulia Cannizzaro, in console Valeria Bernardi. Tutti pronti a raccontare questa concitata attualità internazionale, punteggiata come sempre da voi, 349-238-6666, sms e whatsapp, x, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. In questo istante, qui a Milano, le 10.09, una ventina secondi del mattino, nello studio ovale della Casa Bianca, Washington DC, da dove ieri Donald Trump ha chiamato Vladimir Putin, promettendo pace. Apparecchia dunque il tavolo negoziale per l'Ucraina, in attesa della conferenza di Monaco di domani sulla sicurezza, alla cui vigilia un attentato sconvolge la società e la politica tedesca con un'auto che piomba su una folla di manifestanti e fa decine e decine di feriti. Pete Hegseth e Donald Trump indicano un perimetro poco favorevole per il momento, almeno sulla carta, per l'Ucraina. Difficile riprendere i territori ante 2014, no all'ingresso nella NATO, no a una sicurezza e una garanzia a trazione statunitense ma piuttosto europea. Putin frena, vuole addirittura un mandato dell'ONU. Che cosa possono mettere sul tavolo? Stati Uniti, Russia naturalmente e stavo per aggiungere Ucraina e Unione Europea. Il punto è che in questo tavolo negoziale mancano alcune sedie. Una appunto è quella dell'Ucraina, anche se Volodymyr Zelensky ha appena detto non pensate lontanamente di escluderci da questo tavolo negoziale. È un'Europa che prova a far sentire la propria voce perché dice questo conflitto è proprio alle porte dell'Europa. Abbiamo accolto milioni di profughi ucraini, abbiamo aiutato l'Ucraina, non potete lasciarci fuori dai giochi. Cosa accadrà? Staremo a vedere anche se domani, complice la presenza di J.D. Vance, verrà svelato qualche dettaglio di questo piano che al momento non sembra proprio un piano per la pace. Sembra, come dicevo, un apparecchiare la tavola per poi andare a discutere. Questo è il tema principe di quest'oggi, ma visto che vi citavo Monaco, conferenza sulla sicurezza, dobbiamo ripartire, ahi noi, da lì. Ore 10.30 del mattino, Monaco di Baviera, un'auto si lancia sulla folla investendo i partecipanti a una manifestazione sindacale organizzata dal sindacato Verdi, che conta oltre 2 milioni di iscritti in Germania. Non siamo lontani dalla stazione centrale di Monaco, vi sarebbero almeno 27 feriti, di cui in condizioni piuttosto gravi. A guidare l'auto sarebbe un afgano 24enne, richiedente asilo, già noto alle forze dell'ordine per furti in vari esercizi commerciali, reati legati allo spaccio di droga. Il tutto ha almeno due risvolti, anzi tre, uno di ordine e sicurezza pubblica naturalmente, uno strettamente politico perché sapete che il tema immigrazione è diventato caldissimo in vista delle elezioni. Il terzo è che proprio alla vigilia di un vertice sulla sicurezza accade un fattaccio di questo tipo. Daniel Mosseri firma di vari giornali, collabora da Berlino anche per Radio 24. Daniel, ciao, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno a voi.
Allora, 10 giorni dal voto, l'immigrazione irrompe ancora una volta con violenza, è il caso di dirlo, nel dibattito politico. Come stanno reagendo i partiti? Come sta reagendo la politica? Se sta reagendo oppure per il momento è il momento del cordoglio, della riflessione e ci sarà tempo per la polemica?
Allora, il primo a reagire con insolita durezza è stato il cancelliere Olaf Scholz, che come tutti sappiamo è il capolista dei socialdemocratici alle prossime elezioni e che non ha grosse speranze di rimanere a capo del governo, perché il suo partito è piuttosto basso nei sondaggi. Il cancelliere ha detto: dobbiamo espellerlo, dobbiamo cacciare questo afghano, senza neanche poi troppo informarsi. Ma evidentemente poi, insomma, il cancelliere non è informato, però non è da lui prendere posizioni così nette, e evidentemente ha capito che i tedeschi queste notizie non le vogliono più sentire, e soprattutto che sentirle alla vigilia delle elezioni può essere molto difficile per il suo partito, perché lo dobbiamo ricordare, il suo partito insieme a quello dei Verdi sono le due formazioni che si sono opposte a una modifica delle leggi che regolano le migrazioni. Ora, se è vero che nelle settimane passate la CDU, il partito moderato, ha avanzato delle proposte che secondo Verdi e socialdemocratici erano incostituzionali, certamente non è stato trovato alcun tipo di compromesso, e come ricordava oggi la Welt, che è un giornale conservatore, sì, evidentemente Verdi e socialdemocratici hanno un pochino perso l'ultimo treno di poter dimostrare ai tedeschi di ascoltare le loro preoccupazioni. Quindi adesso il tema della migrazione, della sicurezza legata alla presenza di stranieri, è rimasto tutto monopolio sul lato destro della CDU, ovvero del partito del candidato cancelliere Merz, e ovviamente dei sovranisti di AfD.
La voce di Daniel Mosseri in diretta da Berlino, paese toccato più e più volte da atti di violenza compiuti da immigrati, da richiedenti asilo, tanto che il tema migratorio diventa un tema scottante a 10 giorni delle elezioni. Ancora più scottante, Daniel, se è vero come è vero che domani si apre un vertice sulla sicurezza proprio a Monaco o di Baviera, e questo naturalmente crea qualche preoccupazione negli organizzatori, perché si andrà a parlare di giganteschi e importanti conflitti in un momento in cui la città si è resa vulnerabile.
Sì, e la cosa più stupefacente è che la città si sia resa vulnerabile alla vigilia appunto di questo incontro. La presenza di VIP internazionali rende Monaco, per chi la conosce soprattutto nei giorni della conferenza sulla sicurezza, una specie di fortino con una presenza di poliziotti incredibilmente alta. Per cui la circostanza che questo afghano sia riuscito a sostanzialmente a speronare una manifestazione che era circondata dalla polizia fa sorgere dubbi poi sulla capacità effettiva delle forze dell'ordine tedesche di controllare la situazione. Per cui questo non è certamente un bel biglietto da visita. Poi, insomma, bisogna ricordare anche che nella storia relativamente recente Monaco è anche la capitale dell'attentato palestinese contro gli atleti israeliani alle Olimpiadi. Insomma, Monaco ha una brutta reputazione per quanto riguarda la sicurezza, e resta un po' il fatto anche che sulla polizia tedesca sono gli stessi tedeschi a porsi qualche dubbio, non fosse altro perché il paese è diviso in 16 Länder, ciascuno dei quali ha la propria polizia e il proprio servizio di intelligence, il che non necessariamente aiuta granché la circolazione delle notizie e appunto l'azione contro eventuali forze avversive.
Grazie mille, Daniel Mosseri, in diretta da Berlino. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima, Daniel.
Anche a voi.
Allora, intanto al 349-238-6666, una pioggia di messaggi che hanno a che fare con questo inizio di piano di pace proposto da Donald Trump, che ha chiamato Vladimir Putin. Sono stati al telefono oltre un'ora. Lo stesso Trump ha poi chiamato Volodymyr Zelensky dicendo che la telefonata è stata piuttosto positiva. Ma nel frattempo, mentre mi parlo, da Bruxelles Mark Rutte, segretario generale della NATO, sta parlando ai giornalisti. Perché? Perché questo piano di Donald Trump, o embrione di piano, sta portando scompiglio in tutte le cancellerie, sia a livello naturalmente NATO che a livello europeo. Vi dicevo, tavolo apparecchiato sì, bel tavolo lungo, quello di Putin, a capotavola c'è Putin, dall'altra parte c'è Donald Trump, ci sono un po' di illustri assenti. Volodymyr Zelensky batti i pugni sul tavolo, dice voglio esserci, l'Europa batti i pugni sul tavolo, dice voglio esserci, ce la faranno, e soprattutto entrambi cosa possono mettere per in qualche modo attuare una sorta di do-ut-des, una transazione che possa accontentare più o meno tutti. Ripartiamo dalle parole di Donald Trump.
President Putin wants peace.
Il presidente Putin vuole la pace. Il presidente Zelensky vuole la pace. E anch'io la voglio. Voglio smettere di vedere le persone morire. Questa è davvero una guerra feroce. Probabilmente sono rimasti uccisi 1,5 milioni di soldati in così poco tempo. Non avevo mai visto una cosa del genere. Ho visto delle fotografie. Non credereste a quello che ho visto. Sono qui per cercare di arrivare alla pace. Non mi importa nient'altro se non di smettere di vedere milioni di persone morire.
Millions of people killed.
We want, like you, a sovereign and prosperous Ukraine.
Vogliamo, come voi, un'Ucraina sovrana e prospera. Ma dobbiamo cominciare col riconoscere che tornare ai confini che l'Ucraina aveva prima del 2014 è un obiettivo non raggiungibile. Inseguire questo obiettivo non realizzabile significherebbe solo prolungare la guerra e causare altre sofferenze.
Nell'ordine avete sentito la voce di Donald Trump e la voce di Pete Hegseth, che sostanzialmente iniziano a mettere dei punti fermi su quello che potrebbe essere il perimetro di questo tavolo negoziale. Come promesso, Donald Trump prende in mano il dossier ucraino, non lo risolve certo in 24 ore, utilizza certamente il suo canale privilegiato con Vladimir Putin e va a preparare questo tavolo negoziale. La cosa interessante, tra le tante, è che sottolinea la figura centrale di Witkoff, che pure sarebbe inviato per il Medio Oriente. Sembra far evaporare quella del generale Kellogg in pensione, che pure era deputato a gestire quel dossier, e come vi dicevo tende a escludere sia Volodymyr Zelensky che l'Europa. Qual è il grande gioco? Qual è la strategia di Donald Trump? Buongiorno e ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano, professor Mario Del Pero, storia internazionale, Sciences Po, Parigi. Professore, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, al di là dell'effetto Trump, che in questo momento sta sparigliando le carte su tutte le principali cancellerie occidentali, perché non si sa come reagire di fronte a un'iniziativa di questo tipo, che cosa potrebbe avere in mente Donald Trump? C'è un metodo scientifico nel dire: apro il canale diretto con Vladimir Putin, depotenzio l'arsenale diplomatico europeo, e vado sostanzialmente a emarginare l'Ucraina rendendolo un attore minore?
Ma credo che intanto Trump agisca perché ci sono determinate condizioni sul campo. La guerra non è andata nella direzione che gli Stati Uniti auspicavano un anno e mezzo, due anni fa, e dentro gli Stati Uniti, dove non c'è più un ampio sostegno pubblico e politico a continuare a finanziare lo sforzo bellico dell'Ucraina ad armare Kiev. Quindi questo è il contesto. Dentro questo contesto, credo l'impegno statunitense dentro questa guerra sta volgendo al termine, venendo meno il puntellamento americano dello sforzo militare ucraino. Bisogna trovare una soluzione negoziale. Le soluzioni negoziali, come in questi casi qui, prevedono concessioni e compromessi maggiori da una parte, ma non assenti dall'altra. Quindi bisogna capire che tipo di concessioni. Quello che si prospetta è barattare territori ucraini con una qualche forma di garanzia statunitense all'Ucraina, con un impegno dell'Europa, credo che questo auspichi Trump, a finanziare, a fare da donatore della onerosa ricostruzione dell'Ucraina, e con Trump e alcuni interessi economici americani allineati al presidente, che guardano alle risorse naturali ucraine come una merce di scambio per qualche continuo sostegno americano a Kiev.
La voce del professor Mario Del Pero, Sciences Po. Vi faccio sentire in diretta la voce di Mark Rutte, segretario generale della NATO, che ha appena detto: dobbiamo mettere l'Ucraina nella miglior possibile posizione.
The outcome can be sustained, that the outcome is enduring, is lasting.
Adesso in questo momento i giornalisti stanno alzando la mano per porgere una serie di domande. È molto plastico, professor Del Pero, ed è anche drammaticamente bizzarro che mentre Donald Trump propone questo suo piano di pace, Donald Trump, che dovrebbe essere l'attrazione motrice fondamentale dell'Alleanza Atlantica, c'è in corso un vertice NATO che sta trovando un modo per reagire ai potenziali danni che Donald Trump potrebbe fare, ma tant'è, è frutto evidentemente della storia. Quando lei parlava di reciproche concessioni, attenzione, perché mi sembra che il perimetro delineato sia da Trump che da Hegseth sia particolarmente stringente. Sostanzialmente viene detto: la garanzia americana Parliamone. Magari garanzia europea, quasi a lasciare la patata bollente proprio all'Europa. Quando sappiamo, e cito Zelensky, che ci vogliono almeno 200.000 uomini, e lì a quel punto non so se l'Europa davvero ce la può fare. Rincara la dose il Cremlino e dice: ci vuole un cappello dell'ONU, magari anche con soldati europei e non solo europei. La sensazione è, dal punto di vista diciamo visivo, una sparigliata di carte e poi gli altri vadano a raccogliere i pezzetti di carta che sono caduti giù dal tavolo.
Allora, sì, credo che la metafora sia abbastanza appropriata. Ci sono mille incognite, c'è una certezza: l'Europa non è in grado di fornire credibili garanzie securitarie all'Ucraina. Questa è una premessa dalla quale possiamo partire. Magari tra 10 anni di investimenti militari, di rafforzamento degli apparati da difesa, di sforzo per costruire questa benedetta autonomia strategica europea, è lecito nutrire dubbi, ma avvenisse tutto questo tra 10 anni, forse la situazione sarà diversa. Oggi è questa. E però ci sono due cose che vanno sottolineate. Sì. La prima, laddove Washington avesse un interesse concreto, e sembra averlo, sulle risorse naturali ucraine, sulle terre rare, il litio, il titanio, il gas naturale ucraino, beh, a quel punto una qualche facciata di sovranità ucraina deve rimanere. Non si può permettere che l'Ucraina ricada dentro un controllo diretto e indiretto della Russia, primo punto. Il secondo punto, la Russia ha bisogno di essere reintegrata, diciamo così, anche dentro l'economia capitalistica globale, sì, di poter rientrare dentro lo SWIFT, di vedere sollevate le sanzioni. Cioè ci sono anche delle leve di cui gli Stati Uniti dispongono nel rapporto bilaterale con la Russia, che rimane un rapporto asimmetrico. C'è un soggetto più forte, gli Stati Uniti, e c'è un soggetto più debole, la Russia. A volte questo magari lo dimentichiamo.
Professor Del Pero, l'ultima domanda, in realtà ce l'avevo un po' in testa, ma in maniera molto acuta un ascoltatore la mette nero su bianco in maniera molto efficace. Possibile che Trump miri a riavvicinarsi alla Russia per allontanarla dalla Cina, che è il vero rivale strategico di Washington? Non una guerra fredda, ma almeno una pace fredda che ci spinga comunque a comprare armi e gas americani. Il fatto che l'amministrazione Trump abbia sempre detto, esplicitato in maniera molto molto chiara, che il vero nemico è lì, che si guarda Taiwan, che si guarda la competizione tecnologica con la Cina, quell'amicizia senza limiti tra Mosca e Pechino potrebbe causare qualche mal di pancia a questo Donald Trump. E allora dice: mi riavvicino con Putin, così lo tolgo dall'abbraccio del dragone.
Corretto, io l'ho anche scritto in un editoriale che è apparso stamattina. Sono del tutto d'accordo, anche perché l'asse russo-cinese è meno solida di quanto non si creda, ha dei problemi anche proprio strutturali. Sostituire, diciamo, l'integrazione della Cina dentro le supply chain globali con un'integrazione bilaterale russo-cinese è problematico, è realistico. Sono tante cose anche banalmente infrastrutturali che non si riescono a fare. Credo di sì, questa amministrazione, a partire dal segretario di Stato Rubio, è molto esplicita nell'individuare, nel sì, definire la Cina il rivale di potenza. Ecco, riallacciare i rapporti con la Russia, reintegrare la Russia, può avere anche questa funzione di contenimento della Cina, o comunque di sottrarre alla Cina un asset in rapporto bilaterale con la Russia che è ancora da consolidarsi e poteva diventare importante per Pechino.
Grazie mille al professor Mario Del Pero, Sciences Po Parigi. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi.
Abbiamo parlato, anzi abbiamo accennato alla situazione sul terreno. Alessandro Marrone, responsabile del programma difesa, sicurezza e spazio di IAI, Istituto Affari Internazionali. Del Pero parlava di maturazione anche sul campo per arrivare a questo presunto piano di pace. Sentite cosa ne pensa Alessandro Marrone, quanto c'è la situazione sul terreno può influire su questi negoziati.
La situazione sul terreno in Ucraina e in Russia, quanto riguarda la provincia di Kursk, sarà molto probabilmente la base da cui partire per i negoziati di pace tra la Russia, l'Ucraina e gli Stati Uniti. Dico Russia, Ucraina e Stati Uniti perché gli Stati Uniti con l'amministrazione Trump hanno preso l'iniziativa per porre fine alla guerra in Ucraina il prima possibile, anche a spese dell'Ucraina stessa, pur di diciamo chiudere questo fronte giudicato secondario per Washington. Quindi, in vista di questa linea dell'amministrazione Trump, la Russia ha gettato tutte le sue forze e accettato un altissimo livello di perdita pur di guadagnare chilometri quadrati in Ucraina per poi far sancire la propria occupazione del paese. Similmente l'Ucraina ha resistito veramente eroicamente e drammaticamente, accettando essa stessa un elevato livello di perdite pur di difendere territorio nazionale, villaggi e cittadini. Ma questo attrito continuerà velocemente nei prossimi mesi, man mano che ci si avvicina o si avviano, si svolgono trattative diplomatiche. La occupazione di una provincia, di parte di una provincia russa, di Kursk, da parte dell'Ucraina l'estate scorsa, serviva da un lato a spingere Putin a distogliere le truppe dall'Ucraina per riconquistare il territorio russo, diciamo lavando quest'onta di un'occupazione straniera, ma Putin ha preferito insistere sull'Ucraina rimandando la riconquista di Kursk. Secondo obiettivo da parte ucraino era avere una carta negoziale al tavolo per uno scambio di territori. Però veniamo presente che la porzione di provincia di Kursk occupata dall'Ucraina è molto limitata rispetto al circa 20% di territorio ucraino, un po' di più, occupato dalla Russia nel corso di questi anni di conflitto, già iniziato nel 2014 con Crimea e Donbass. Quindi l'Ucraina è una posizione debole, soprattutto perché il principale alleato che ha fornito un po' meno della metà dei equipaggiamenti militari negli ultimi 3 anni, cioè gli Stati Uniti, vogliono porre fine al conflitto. Questo si somma, diciamo, allo svantaggio strutturale ucraino di avere una popolazione in meno della metà di quella russa da cui attingere reclute e le difficoltà di una democrazia nel mantenere il consenso per una guerra che comporta questi sacrifici rispetto a una dittatura russa che impone sacrifici alla popolazione senza i vincoli di una, appunto, di una democrazia.
Così Alessandro Marrone, Yai, piccola pausa, la borsa, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
La preparazione del tavolo negoziale, una telefonata voluta dalla Casa Bianca, un'ora e passa al telefono tra Donald Trump e Vladimir Putin e poi la messa a conoscenza del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Tante reazioni al 349-238-6666. Raffaele da Firenze, Ucraina privata di ampi territori con ingenti risorse minerarie ipotecate a favore degli Stati Uniti e un probabile appalto della ricostruzione ai paesi europei. Trump vuole essere amico di Putin e per essere amico vuole ridurre il confine. Per farlo vuole avere il passaggio a nord-ovest. Per questo servono il Canada e la Groenlandia. Ma secondo lei, gentile ascoltatore, poi non faranno a cazzotti lì sull'Artico, chiedo, perché secondo me, ma tant'è. Qualcun altro scrive: Unione Europea semplicemente umiliata in quanto è un ectoplasma. Ale da Imola sconfortato, dobbiamo osannare Trump che sta facendo esattamente come un Chamberlain qualsiasi. Allora, Antonella Scott, firma del Sole 24 Ore, esperta di Russia, per provare a capire che cosa può mettere sul tavolo, se ci arriverà al tavolo negoziale, Volodymyr Zelensky di goloso e a che cosa soprattutto potrebbe rinunciare Vladimir Putin. Antonella, ciao, buongiorno, ben ritrovata.
Buongiorno, grazie. Ma io direi che in questo momento davvero sembra che Zelensky possa soprattutto fare buon viso a cattivo gioco e poco altro, e infatti ha detto proprio in questi ultimi minuti che ha ricordato che una pace che non tenga che no, in cui non venga inclusa nella preparazione l'Ucraina non verrà accettata. In questo momento davvero sembra che almeno per la giornata, diciamo, la vittoria di Putin sia totale, anche se poi naturalmente poi bisognerà vedere che scenario si aprirà con i negoziati veri e propri. Però quello che è più preoccupante per Zelensky e per l'Europa è che è come se con la telefonata di ieri Trump avesse già dato a Putin tutto quello che chiede. Gli ultimatum della vigilia della guerra e le richieste, le pretese dei russi ripetute da Putin a ogni passo sembravano talmente inaccettabili, ma ora già sono come date per acquisite. Quindi il riconoscimento, come ha detto ieri il segretario della difesa americano, che i tornare ai confini pre-2014 non è realistico. Quindi sui territori si va a dare già a Putin quello che chiede, il ribadire che questo lo dicono gli Stati Uniti, quindi è come se il piano, quello che noi ci aspettavamo, ti ricordi, diceva il piano di Trump, E invece in realtà non sembra che ci sia un piano di Trump, ma è il piano di Putin. Quindi anche sul fronte della NATO sono gli Stati Uniti che dicono che all'Ucraina che questo non è parte, la partecipazione, l'ingresso dell'Ucraina nella NATO non è parte della soluzione. E poi l'insistere da parte di Trump sulla necessità che Zelensky vada a organizzare elezioni, anche questo è esattamente quello che chiede Putin, che naturalmente spera di considerando il legittimo Zelensky, dato che il mandato è scaduto, sì, e la legge marziale impone blocca le elezioni, Putin naturalmente pensa che organizzandone di nuove di poterci mettere le mani e quindi di ritrovarsi a Kiev un presidente più malleabile. Però ecco, anche su questo la linea americana si sta spostando, coincide con quella russa. Il rifiuto americano di includere forze americane nel contingente che dovrebbe garantire, sì, la sicurezza. Ecco, tutto questo sta tagliando veramente ogni possibilità, il terreno sotto i piedi a Zelensky, se non per la questione invece delle, come abbiamo detto tanto nei giorni scorsi, di queste terre rare, dei minerali strategici che potrebbero, su cui comunque gli Stati Uniti mantengono un interesse e che quindi gli danno a Zelensky, diciamo, come la speranza che in qualche modo con queste si tiene agganciati gli Stati Uniti, e quindi è come un po' una promessa a un impegno a mantenere gli aiuti americani in cambio di questi minerali. Però ecco, direi che in questo momento è solo questo, la questione delle garanzie di sicurezza, che poi è la cosa più importante per l'Ucraina, che dice, sì, ok, possiamo anche rinunciare alla NATO, però ci dovete garantire protezione. Su questo, che sarà quindi al centro del negoziato, ecco, questa è la parte su cui si apre l'incertezza. Vedremo quando inizieranno i negoziati quanto Trump sarà ancora disposto a cedere a Putin, che su questo naturalmente si gioca tutto, perché è quello che per lui è più importante, certo, tenere la NATO lontana dall'Ucraina.
Questioni esistenziali, questioni territoriali, questioni prettamente politiche, grandi paradossi politici, lo sottopongo anche a te Antonella Scott, lo ricordo, firma del Sole 24 Ore, esperta di Russia e non soltanto, perché mentre stiamo parlando e chiacchierando e mentre registriamo un cambio di rotta totale da parte dell'amministrazione a stelle e strisce, in questo momento sta parlando Mark Rutte, segretario generale della NATO, di cui l'America, verrebbe da dire, al passato era un pilastro fondamentale, staremo a vedere ancora quanto e per quanto tempo, sta usando toni quasi, non dico anti-americani, ma di sussidiarietà rispetto agli Stati Uniti. Ha detto appena adesso che la NATO deve cambiare il suo atteggiamento mentale e abbracciare un assetto da guerra. L'Ucraina sarà coinvolta nei negoziati di pace, costi quel che costi. Dobbiamo assicurarci che Putin non tenterà di strappare neanche un altro centimetro di quadrato di territorio ucraino e che se i negoziati partono non finiscono in due giorni. Quasi una sorta di entrata in rotta di collisione proprio con gli Stati Uniti, ma si chiama Alleanza Atlantica. Questo paradosso io lo trovo incredibile, Antonella, non so se anche tu sei sbigottita tanto quanto me.
Certamente sì, questo sta mettendo davvero, questa situazione sta mettendo in discussione equilibri in un modo che davvero non si era, certo che si supponeva, si temeva che l'arrivo alla Casa Bianca di Trump avrebbe scosso questi equilibri, ma forse almeno per quanto ci è dato, perché davvero dobbiamo comunque ricordarci che ogni giorno un po' le prospettive cambiano, Trump è veramente un personaggio imprevedibile, quindi così come oggi ha tesse le lodi di Putin, ricordiamo anche che soltanto nei giorni scorsi aveva minacciato di irrigidire le sanzioni, definiva ridicola questa guerra, e quindi non è assolutamente detto che poi nel momento in cui si incontreranno, presumibilmente nei prossimi, in marzo, in aprile, si dice che Putin tenga molto ad avere diciamo una
data simbolica.
Esatto, per il 9 maggio. Ecco, però questa è veramente la fase, come ci siamo già detti nei giorni scorsi, quando quelli che tu chiami il tavolo da apparecchiare, sì, del negoziato. Ecco, questa era la parte comunque più facile. Poi bisogna vedere se davvero nel momento in cui si arriva a discutere della presenza degli americani in Europa, della sicurezza europea, Putin Putin che chiede non soltanto la neutralità dell'Ucraina, ma chiede addirittura, questi sono gli ultimatum che lui aveva dato a NATO e Stati Uniti prima di invadere, lui diceva di tornare ai confini della NATO del 97, del 1997, quindi escludendo l'Est Europa. Ecco, questo è la cosa su cui non dobbiamo dare per scontata la posizione americana in quello che dice in questi giorni Trump. Nel momento in cui si negozierà, bisognerà vedere se davvero Trump accetta di dare a Putin quello che davvero Putin vuole.
Grazie mille, Antonella Scotta, firma del Sole 24 Ore. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
A voi, arrivederci.
E tra pochissimo vado ai vostri messaggi al 349-238-6666. Però attenzione, due punti fondamentali portati molto bene da Antonella Scotta nel nostro ragionamento. Da un lato ricordiamoci che Trump alza sempre l'asticella, poi magari la abbassa. Quindi anche questo perimetro così stringente per l'Ucraina potrebbe essere un pochino più lasso di quello che immaginiamo. Secondo punto, e ha perfettamente ragione quando, abbracciando la nostra metafora di cui un po' ci siamo innamorati, apparecchiamo il tavolo negoziale. Apparecchiarlo è facile, anche più o meno decidere quante sedie mettere attorno al tavolo, ma il problema sono le pietanze, e allora ci dobbiamo aspettare pietanze americane, il tacchino, l'hamburger o anche l'insalata russa. E Zelensky sarà in grado di portare qualcosa, e chi mangerà cosa? Alla fine, sostanzialmente, Zelensky ha due armi. La prima, le terre rare, ma quelle diciamo che se le vorrebbe pappare soprattutto Donald Trump. La seconda, un po' più risicata, perché quella porzione di oblast di Kursk è davvero piccola, paragonato al 20% mangiato dall'avanzata russa. Detto ciò, come dicevo, 349-238-6666. Finirà come Monaco 38, magari non tra un anno ma tra 3-4 anni. Putin scatenerà qualche altra operazione speciale, avrà avuto il tempo di ricostruire le sue forze. Come fa, scrive l'affezionato istruttore di guida di Verona, l'Europa a garantire la sicurezza dell'Ucraina senza l'appoggio? Articolo 5 della NATO, come dice Trump, è impossibile assolutamente nei fatti, ma per un numero, lo diceva Volodymyr Zelensky, servono 200.000 soldati. E come fa l'Europa a mettere 200.000 soldati lungo quel confine? In più però vi aggiungo che ieri Dmitry Peskov ha detto: va bene soldati europei, ma anche non europei, tanto che circola in alcuni ambienti, in alcune fonti di stampa, una voce che vorrebbe addirittura soldati cinesi, tutto sotto l'egida dell'ONU, quasi a togliere il più possibile una coloritura americana da parte di questa forza di peacekeeping, e a colorarla il più possibile, non dico con un sapore di BRICS, ma un po' più di sud globale, per così dire. Direi facciamo una piccola pausa, perché poi c'è da parlare dell'altra sedia, quella europea, e quella sembra proprio che sia Trump che Putin non la vogliono affatto a questo banchetto. Traffico, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano
. Prima di parlare del ruolo presunto, possibile, auspicabile, per il momento assente dell'Europa, almeno in questo tavolo negoziale, risentiamo la voce di Alessandro Marrone, raggiunto dal nostro Andrea Macchioni. Dirige il programma Difesa, Sicurezza e Spazio di IAI, Istituto Affari Internazionali. Perché su questo punto tecnico di questa forza di peacekeeping, con magari soldati cinesi, indiani, altri paesi asiatici e europei, sentite.
Questo ovviamente, diciamo, va incontro alle richieste della Russia, ma indebolisce anche la posizione dell'Ucraina, perché senza la membership NATO quali garanzie può avere il paese una volta siglato un armistizio, un cessato il fuoco, che la Russia non faccia come ha fatto con gli accordi di Minsk? La Russia ha invaso Crimea e Donbass nel 2014, ha siglato gli accordi di Minsk, nel 2022 l'ha violati e ha cercato di prendersi il resto del paese. Quindi nulla garantisce all'Ucraina che entro pochi anni la Russia, ricostituite le proprie forze armate, non violi quello che si potrebbe concordare nei prossimi mesi e non cerchi di nuovo di prendere Kherson, Odessa, Kiev, quindi tutta l'Ucraina, che è l'obiettivo di fondo di Putin. Una forza di interposizione sarebbe una garanzia concreta dell'Ucraina, perché scoraggerebbe la Russia dal mietere vittime tra paesi terzi per superare la linea del fronte, per come si congelerà. Tuttavia gli Stati Uniti non vogliono farne parte. Gli europei vedo molto difficile che senza il supporto statunitense si organizzino o in ambito NATO o in ambito UE o in ambito coalizione ad hoc per non avere una forza europea che si interponga tra forze armate, quindi esercito, marina, aeronautica, come quella russa e quella ucraina. Quindi si discute, si ragiona nell'ipotesi di paesi terzi, Cina, India, paesi asiatici, africani piuttosto che sudamericani, però sono ipotesi da prendere con molta cautela, perché finora questi paesi sono intervenuti in missioni di peacekeeping ONU in caso di conflitti locali molto più limitati, con forze armate molto meno capaci, a volte anche in conflitti etnici o intrastatuali in cui si scontravano gruppi che non hanno certo le capacità delle forze armate russe. Quindi bisogna vedere, uno, se c'è una volontà politica in paesi non direttamente coinvolti nel conflitto, in altri continenti, di correre il rischio politico e militare e inviare missioni di peacekeeping. Due, se ci sono le capacità militari per dispiegare una forza di peacekeeping robusta all'altezza della situazione, che certo non può essere di poche migliaia di uomini, come avviene in teatri molto più piccoli e peraltro non semplici come il Libano.
Alessandro Marrone di AI, buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano anche Antonio Villafranca, vicepresidente per la ricerca di ISPI. Antonio, buongiorno, grazie per essere con noi.
Grazie, buongiorno a voi.
Allora, sempre seguendo la metafora del tavolo negoziale che viene apparecchiato, abbiamo due sedie sicure, quella di Donald Trump e quella di Vladimir Putin. Quella di Zelensky molto molto instabile, casomai comparirà, e quella europea non pervenuta. Questa mossa di Donald Trump mette l'Unione Europea in un angolo. Quali strumenti ha l'Europa per far sentire diplomaticamente la propria voce?
Ma è veramente molto difficile, e tant'è vero che c'è cautela. Sì, ci sono state delle prese di posizione soprattutto da parte di Francia, Germania e Spagna, e l'alto rappresentante Callas ha detto che l'Europa ci deve essere, la von der Leyen è stata ancora più moderata, perché bisogna veramente capire come si svolgerà questo negoziato. La cosa certa è al momento che l'interlocutore prioritario non è rappresentato dall'Unione Europea. Questo Trump lo fa per due motivi. Primo, perché in campagna elettorale aveva promesso che sarebbe stato lui a portare la pace e non vuole ovviamente dare questo merito all'Unione Europea. E secondo, perché lui non vede nell'Unione Europea un interlocutore, non soltanto sul tema dell'Ucraina, ma in generale, lo vediamo anche sul tema dei dazi. Il suo obiettivo rimane quello, possibilmente, di spaccare l'Unione Europea e negoziare direttamente con i Paesi membri.
Antonio Villafranca, lo ricordo, vicepresidente per la ricerca di ISPI, il tuo sguardo globale mi permette di porti un'altra domanda, che è: questa telefonata di Donald Trump rientra nel modus operandi tipico di Donald Trump, in cui alza l'asticella tantissimo, la spara grossissima per ottenere qualcosina in meno, e quindi adesso tende a escludere l'Unione Europea, ma magari in cambio di qualcosa potrebbe farci rientrare noi come Europa nei giochi, oppure, come dicevi tu prima, l'obiettivo è minimizzare, depotenziare il ruolo dell'Unione Europea, perché comunque gli fa comodo, e quindi tirerà dritto su questa strada.
Quello non c'è dubbio che sia la strategia di fondo. Lui appunto non vuole negoziare, soprattutto in campo commerciale, con l'Unione Europea, e credo che l'Unione Europea non debba cadere un po' nel tranello di farsi spaccare. L'Unione Europea all'estero conta non per la propria politica estera di sicurezza, ma casomai per la politica comunitaria, l'unica vera politica comunitaria, che è quella del commercio internazionale. Sì. Cioè, quando si negozia all'estero un trattato commerciale, lo negozia il commissario al commercio, e questo perché è un bene per l'Italia, perché vuol dire che gli interessi di tutti gli europei vengono rappresentati da un unico soggetto, che quindi ha un potere negoziale più alto. Ecco, lui, sicuramente Trump, è un grandissimo negoziatore, vuole far diminuire appunto il potere negoziale dell'Unione Europea, e quindi cerca di andare sui singoli paesi membri.
Antonio Villafranca, l'ultima domanda è quella: decidi tu da quanti milioni di euro? Spesso quando parliamo con te di Europa ci troviamo di fronte al dilemma: sfida o prova di maturità? Ecco, perché nel frattempo, lo sto dicendo a tutti gli ospiti, plasticamente Mark Rutte sta tenendo una conferenza stampa, un punto stampa, diciamo, piuttosto drammatico adesso a Bruxelles, perché sostanzialmente una NATO che normalmente era trazione stelle strisce statunitense, le dichiarazioni di Mark Rutte non dico che sembrano quasi anti-americane, ma sono sussidiarie, vanno a sostituire il ruolo statunitense. Siamo in un momento storico davvero incredibile, in cui la NATO, gioco forza, deve prendere coscienza del fatto che anche con meno Stati Uniti deve vivere da sé, e l'Europa allo stesso modo. Ma ce la farà questa volta?
Ma sinceramente la NATO non può esserci senza gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti, da che modo e mondo, sono certo il leader della NATO. E d'altra parte, anche, diciamo, negli ultimi giorni, da parte dell'amministrazione Trump ci sono state delle dichiarazioni che insomma vanno nella direzione di non escludere appunto gli Stati Uniti dalla NATO, però è evidente che l'interesse, il coinvolgimento, l'engagement, come si diceva la parola inglese, degli Stati Uniti nella NATO è inferiore. È un po' però paradossale quello che Trump dice, perché fa, nel senso che da un lato appunto non vuole negoziare con l'Unione Europea o comunque non lo considera un interlocutore, dall'altro però dice che la sicurezza in Europa deve essere garantita dagli europei stessi. E quindi non si capisce bene, insomma, cosa debbano fare gli europei nella sua testa, se appunto devono essere spendere di più certamente e magari comprare più armi americane in termini di spesa militare, però insomma poi sui tavoli non ha molto piacere che gli europei si siedano.
Grazie mille Antonio Villafranca, vicepresidente per la ricerca di ISPI. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima Antonio.
Grazie a voi.
Nel frattempo è salito sul palco di Bruxelles il vertice straordinario NATO Pete Hegseth, permettetemi, US Defense Secretary. Adesso staremo a vedere che toni utilizzerà rispetto a quelli piuttosto veementi utilizzati da Mark Rutte. Anzi, andiamo magari Valeria Bernardi, proviamo a sentire un passaggio se significativo.
As President Trump has said, but it's not enough. Nor is 3%, nor is 4%, more like 5%.
E direi che il passaggio è particolarmente significativo, sempre per la logica, come dire, sempre transattiva da grande businessman commerciale, da trader di Donald Trump. Sta parlando della quota di PIL da destinare ciascun paese membro della NATO alla difesa. Non va bene il 2%, non va bene il 3%, non va bene nemmeno il 4%, il 5% sarebbe qualcosa di accettabile. Questo è quello che sta dicendo Pete Hegseth adesso a Bruxelles. Siamo quasi in chiusura, allora mi prendo 2 minuti e mezzo esatti per i vostri messaggi al 349 238 6666. Trump e Putin stanno giocando a briscola. L'Unione Europea ha lo stesso valore del 2 di bastoni con briscola a denari. Che pena, così Marco da Ferrara, che spesso ci regala immagini particolarmente castiche. Qualcuno, forse in maniera molto sagace, o non lo so, Rutte poliziotto cattivo, Trump poliziotto cattivo. Ma no, Trump buono, si corregge poi nel SMS successivo. Infatti mi sembrava strano, era uno strano cortocircuito quello proposto dall'ascoltatore. Qualcuno dice: basta minacciare diplomaticamente di andare con i BRICS, ecco la soluzione. E la vedo particolarmente difficile, se parla naturalmente dell'Unione Europea. Io credo che Trump vorrà che la Russia anche in futuro non fornisca più il gas all'Europa, così Francesco, e fa riferimento al fatto di come gli Stati Uniti in alcuni settori si siano sostituiti al fornitore russo. Qualcun altro come Umberto, e speriamo non sia così, mi aspetto un regolamento europeo sul conflitto ucraino. Le forze di interposizione hanno una natura transitoria oltre che fragile, scrive Raffaele da Firenze. In assenza di più strutturali iniziative, foschi rimangono gli orizzonti attorno a Kiev. Ha perfettamente ragione, perché il dispositivo che stiamo immaginando, complice le dichiarazioni e le notizie di stampa, è non farraginoso, qualcosa di impossibile. Ma ce li vedete voi, soldati indiani, soldati cinesi, forze europee sotto l'egida dell'ONU, senza nessun veto al Consiglio di Sicurezza, al Palazzo di Vetro, che vanno a pattugliare confini migliaia e migliaia di chilometri, lì dove ci vorrebbero 200.000 uomini? E se sì, per quanto tempo? A tutte queste domande, naturalmente, io non ho risposta, anche perché i granelli di sabbia nella mia clessidra immaginaria qua di fronte a me sono scaduti. E quindi vuol dire che il tempo è scaduto, ma vi ricordo quello che ci guida più o meno 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri, quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, e darvi appuntamento, se volete, domani alle 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.
Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être